In Provenza ha preso il via la 53esima edizione dei Rencontre d'Arles, il festival di fotografia, 40 mostre fino al 25 di settembre. La nuova direzione alla Fabbrica del Vapore comincia con una bella mostra collettiva alla cattedrale. Siamo andati a vederla. Italian Digital Art Experience, il MIT, ospita un'antologica di progetti digitali. A Bergamo, le nuove proposte della GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna Contemporanea, Christian Frosi e Henri Sala a Palazzo della Ragione. E ancora, noi lo sapevamo già, ma è una conferma. Buttate le pillole e affidatevi all'arte. Ansia e stress ora si curano nei musei, un esperimento pilota per generare benessere. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come di consueto che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. E cominciamo con la Provenza, con la Francia, il Rencontre d'Arles, la 53esima edizione. È un prestigioso festival di fotografia che si tiene ogni anno tra luglio e settembre. In Provenza, come dicevo, ad Arles, nel sud della Francia. È stato fondato nel 1970 da un fotografo, Lucien Clerc, uno scrittore, Michel Tournier, e uno storico, Jean-Maurice Roquette. Come ogni anno troviamo al festival Giovanna Calvenzi, foto editor e curatrice, dunque non solo visitatrice perché si è anche occupata della lettura dei portfolio. Però ci è sembrato molto interessante sentire cosa pensa di questa edizione.
Beh, è un'edizione che ha un nuovo direttore e che ha anche dei partner abbastanza interessanti, nel senso che in questa edizione c'è, per esempio, tra i diversi partner c'è quello del Méjean, che ha organizzato l'associazione del Méjean, che ha organizzato delle mostre, c'è il Festival di Deauville, che ha prestato delle mostre. Insomma, c'è una sensazione molto gradevole di collaborazione, c'è tantissima gente, veramente molta, più dell'edizione dell'anno scorso, come inevitabile, ma anche più viva e vivace, direi, di quella di 3 anni fa, dell'ultima prima della chiusura.
Si vede che dopo la pandemia la gente partecipa con più entusiasmo.
Guarda, il clima in giro per la città è molto divertente, è piacevole, tanta gente, molti amici italiani. Ho ritrovato un po' lo spirito dei rencontre, cioè degli incontri, di venire ad Arles per vedere mostre, certamente, assistere ai dibattiti, che sono molto interessanti, assistere alle serate, ma anche incontrare la gente, incontrare i fotografi, incontrare gli amici. Alla lettura dei portfolio, il livello delle persone che quest'anno ho avuto il grande piacere di incontrare era alto e c'era veramente gente da tutto il mondo, dalla Corea, dalla Grecia, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Italia. Veramente, non lo so, non vorrei essere facilmente entusiasta, ma il clima è davvero molto gradevole.
Bene.
La qualità delle mostre,
ecco, appunto, siamo molto curiosi.
Non sempre all'altezza. Mi fa quasi paura parlarne, non mi sembra gentile. Diciamo che il festival è strutturato secondo una serie di temi, che sono i performer, gli sperimentatori, gli emergenti, quelli che esplorano e testimoniano, quelli che si rivedono, e quindi c'è una varietà, veramente un ampio raggio di interessi fotografici. Io devo dire che ho apprezzato, questo da qui in poi sono giudizi personali, quindi da prendere con le pinze, come tutti i giudizi personali.
Vabbè, però allora, sono giudizi di una persona competente, di grande esperienza.
Grazie, Titi. Allora, c'è una mostra a Montmajour, che è questa abbazia che c'è fuori Arles. Ci sono due mostre molto belle, di una fotografa cinese che si chiama Wang Jimo, che è molto sperimentale, con delle ricostruzioni di una fabbrica abbandonata, una piccola stanza molto interessante, e poi una mostra importante di Mitch Epstein, che ha fotografato in India per una decina d'anni e che propone forse per la prima volta in Francia questa mostra, che è molto classica perché sono fotografie anni 80, ma davvero molto interessante. Poi io ho trovato altrettanto interessante uno spazio nuovo, cioè uno spazio vecchio che viene gestito per la prima volta dall'associazione del Mejan, che presenta autori collaudati e nuovissimi in spazi espositivi un po' semiabbandonati, quindi con quel clima arlesiano che a me piace moltissimo, dove è tutto, sì, un po' rovinato,
ma è tutto molto suggestivo,
che mi piace da matti, diciamo.
Sì, suggestivo, con le fotografie che risaltano su questi muri un po' decrepiti, vero?
Esattamente. Qui c'è una mostra di Joan Foncuberta e di Pilar Rosado molto bella, una mostra di Claudis Luban altrettanto bella, due giovani fotografi che io non conoscevo per niente, che si chiamano Julienne Gester e Giulia Gatz, insomma scoperte nuove ma insieme a delle cose molto collaudate. Poi c'è in un altro spazio dove ci sono tantissime cose tutte insieme, c'è una piccola mostra bellissima di una fotografa finlandese che si chiama Elina Broderus, che a me piace moltissimo. Poi viceversa ci sono alcuni omaggi, omaggi tra virgolette, nel senso autori importanti come Lee Miller, per esempio, che è stata modella, fotografa, modella anche di Man Ray, quindi una presenza in Europa, fotografa americana, sì, presenza in Europa molto, molto importante, se vogliamo. Io ho trovato una mostra veramente mediocre, non riesco neanche a capire come mai.
Ma in che senso? Hanno scelto delle foto non significative, o l'allestimento, o
dovuta
cosa?
No, guarda, è all'Espace Van Gogh, quindi lo spazio museale della città. In qualche misura ti aspetti che in questo spazio ci siano delle cose di grande rilievo. Qui vengono presentate delle fotografie di moda. Lei ha avuto uno studio per 2 anni, dal 32 al 34, a New York, dove ha fatto la moda in un modo, insomma, se pensiamo che negli anni 30 la fotografia di moda aveva degli esemplari come Cecil Beaton, Orta, il lavoro che ha fatto Lee Miller è davvero molto semplice, è davvero una risposta professionale a un incarico, quindi niente di museale, non so come dire. Poi c'è invece il lavoro importante che lei ha fatto durante la guerra, al seguito, oggi diremmo embedded nell'esercito americano, dove ha partecipato alla riapertura dei campi di concentramento, e qui il discorso diventa molto più interessante, molto più serio. Sono esposte anche queste e sono davvero molto toccanti.
Allora, siamo in Francia, in Provenza, perché ha preso il via proprio in questi giorni la 53esima edizione dei Rencontres d'Arles, con 40 mostre che si potranno vedere poi fino alla fine di settembre. E stiamo conversando con Giovanna Calvenzi, che ha visto le mostre. Allora, ci diceva che questa esposizione dedicata a Lee Miller non l'ha soddisfatta.
Allora cosa non ti è piaciuto? Cosa non ti ha convinto?
Non mi convince dedicare tanto spazio a una fotografa di moda come che non aveva nessun rilievo, non aveva nulla di nuovo da raccontare. Vero, cioè delle fotografie di moda molto molto semplici, molto tecniche, molto professionali soltanto, ecco, sì, senza nessuna creatività. Adesso mi fai diventare più cattiva di quanto io non avrei voluto
essere.
No, ma guarda
che noi a Radio Popolare, noi di Radio Popolare piace essere un po' cattivi, perché altrimenti poi non è vero che va sempre tutto bene, sempre tutto bello, non è vero, insomma. Ci sono delle cose bellissime, altre meno.
Anche perché per esempio c'è un'altra mostra grande, importante, con un sacco di foto della Croce Rossa, che ha una collezione, Croce Rossa Internazionale, che ha una collezione di foto meravigliosa, e che però la mostra non è organizzata al massimo della, della sapienza.
Insomma,
come dire.
Potevano sforzarsi di più, insomma.
Ecco, mettiamola così. Allo stesso modo c'è per esempio un'altra mostra di una fotografa di teatro che, qui, che si chiama Babette Mangold, che è molto apprezzata, a cui è stato dedicato anche una parte di una serata al Teatro Antico due giorni fa, che se la confrontiamo con il, un qualsiasi lavoro degli autori italiani che lavorano al teatro, è davvero molto, molto troppo semplice, non so come dire, ma confesso che non la conoscevo prima, e quindi può essere che sia una mia, non l'ho capita, ecco,
sì,
mettiamola così.
Vabbè.
Ecco. C'è viceversa una mostra molto bella, e adesso faccio una bruttissima figura perché non mi ricordo il titolo della mostra, alla, agli Atelier, una mostra molto grande dedicata alla fotografia al femminile dal 1968 al 1980. Non mi ricordo il titolo e mi scuso moltissimo, ma...
Vabbè, ce l'andremo a cercare, perché poi tanto il festival, insomma, in internet mette anche notizie.
È una mostra,
no?
È una mostra molto, è una mostra molto ricca e anche molto interessante, proprio dal punto di vista dell'espressività, della, della voglia, della capacità di creare e di raccontare della, della fotografia femminile, diciamo, dagli anni, fine anni 60 agli anni 80.
Ma quindi fotografe di vari paesi?
Di tanti paesi diversi, dove c'è Francesca Woodman, ma c'è anche Cindy Sherman, e di fianco a Cindy Sherman c'è Marcella Campagnano, quindi io ero felicissima di vedere questa presenza italiana che stava benissimo di fianco al lavoro, a un lavoro molto bello di Cindy Sherman, un lavoro altrettanto importante di Marcella Campagnano. È una mostra ricca che fa, a noi, noi eravamo quattro amici a vederla insieme, ci ha dato però una sensazione strana, come se queste sperimentazioni femminili in qualche misura abbiano segnato il passare del tempo. Ossia, ci sono, sai, il lavoro di Cindy Sherman, di Marcella Campagnano, di Francesca Woodman, resistono brillantemente. Altre situazioni, Katy La Rocca per esempio, resistono magnificamente. Altre situazioni diventano come un po' datate. Sono pietre miliari, pietre miliari certamente, che però noi abbiamo già un po' acquisito, e altre cose viceversa che no, sono sempre attuali e senza tempo. È una grande bella mostra, questa vale la gita, vale il caldo che si deve affrontare.
Allora io ti ringrazio tantissimo e chiudo con questo giudizio positivo allora su Arl.
Assolutamente, assolutamente.
Ed era Giovanna Calvenzi da Arl, il Rencontre d'Arl si è aperta proprio in questi giorni, poi ci sarà tempo fino alla fine di settembre per andarla a visitare. Invece c'è tempo solo questa sera alle 20 alla Fabbrica del Vapore per vedere una performance deliziosa, che è quella delle danzatrici di Ariella Vidak. Ariella Vidak è un gruppo che anima la cattedrale alla Fabbrica del Vapore insieme a Keroff, Fattoria Vitadini, Media Ensemble, Studio Azzurro, insomma i laboratori che la abitano, la Fabbrica del Vapore, che si sono messi insieme per una mostra intitolata in italiano Mi troverai se mi vorrai in giardino. Nel potente spazio della cattedrale, video, corpi, installazioni sonore, nuovi media e la natura, le piante. Una mostra che, come dicevo, è il frutto del lavoro sinergico dei laboratori artistici che abitano la fabbrica. Allora, io ci sono andata molto incuriosita, perché come sapete, insomma, in passato c'è stato qualche dissapore tra i laboratori. Invece adesso tutti insieme una bella mostra collettiva.
If you want me, you will find me in the garden. Io sono Maria Paola Zedda, io ho curato insieme a Marta Bianchi e Laura Marcolini, Marta Bianchi di Geroff e Laura Marcolini di Studio Azzurro, l'installazione, una mostra, un habitat, insomma una mostra espansa, un formato espanso per ripensare insieme il nostro abitare collaborativo in Fabbrica del Vapore.
Studio Azzurro, Laura Marcolini.
Ciao, sì, cioè con noi c'è
anche... Cosa avete combinato tutti insieme?
Finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a provare a fare un progetto per Cattedrale. È stata una bella sfida, come sempre cercare di collaborare è molto istruttivo.
Cosa
da una
avete
parte
fatto voi?
Fa venire tante idee. E noi abbiamo pensato fin da subito che l'elemento giusto per creare un habitat fossero i tre grandi paracadute del Soffio sull'Angelo, che è uno dei primi lavori interattivi di Studio Azzurro, proprio con l'idea di dare una sorta di grande scenario sospeso con questi corpi che cercano qualcosa, che vengono sospinti dal soffio del visitatore e al di sotto dei quali potesse svilupparsi un grande racconto fatto da tutti gli altri con cui abbiamo fatto il progetto.
L'interattività
in tutti i sensi.
E tu sei?
Io sono Marta Bianchi di Croff, anche noi siamo estremamente felici di quanto abbiamo realizzato. Noi abbiamo attinto dal nostro archivio video, che è un archivio dedicato appunto all'immagine in movimento e alle produzioni degli artisti e delle artiste italiane, con un percorso che si declina secondo tre parole chiave che hanno guidato un po' tutto il lavoro, che sono parola tecnologia, corpi e democrazia. E quindi su queste parole chiave abbiamo creato effettivamente un percorso qui all'interno della navata centrale, mentre abbiamo collaborato con l'Accademia di Brera, in particolare con il biennio di Netart, per le opere che sono invece nella navata d'ingresso, coinvolgendo
dopo andiamo dopo... Via, certo. Senti, ma questi due grandi proiezioni sono tre?
Esatto.
Cosa sono?
Sono esattamente appunto il...
Ho visto delle farfalle volare in una stanza.
Esatto, questa è l'opera di Elisabetta Falanga. Sono tre, diciamo, playlist appunto differenti di artisti e artiste con cui abbiamo collaborato negli scorsi anni e che hanno scelto di donare copie delle loro opere per appunto far crescere anche il nostro archivio, che ormai conta 9.000 titoli, e declinate come appunto quanto dicevo prima secondo tre parole chiave. Aggiungo solo che siamo estremamente felici perché per noi quest'anno è importante perché è l'anniversario dell'associazione, compiamo 35 anni, insieme all'anniversario di Studio Azzurro per i 40 anni è effettivamente...
Siete più vecchi!
L'occasione meravigliosa per celebrare tutte le attività e veramente tutto il lavoro che viene fatto qui dentro.
L'idea di questa mostra come formato espanso che ti dicevo era proprio perché immaginiamo che questo spazio, che è anche molto grande, verrà abitato da performance, simposi, momenti di concentrazione, anche di formazione, è un luogo, un agorà.
Osvalda, di Studio Azzurro, vieni qua. Tu sai un po' la storia, come l'avete pensato?
Ma guarda, era un po' col Covid, un po' che la gestione precedente della fabbrica non aveva stimolato i concessionari a produrre qualcosa di creativo, soprattutto a produrre insieme qualcosa che desse un significato a questo spazio, perché il problema della Fabbrica del Vapore è
sempre
che...
stata l'identità.
Brava, è sempre stata l'identità che non ha, purtroppo non ha mai avuto, nonostante il susseguirsi di...
Ma adesso
di
se si avvicinano le elezioni la riprende subito.
Infatti, no, ma devo dire che credo dobbiamo ringraziare Maria Fratelli, che è la nuova dirigente, ma anche l'assessore Tommaso Sacchi, Marco Minoia, che da subito, quando si sono insediati, hanno immediatamente
dato valore allo
spazio, si sono resi disponibili sotto tutti i punti di vista, quindi disponibilità personale, economica, sostegno, eccetera.
Non abbiamo mai visto una cosa così bella qui alla cattedrale, alla Fabbrica del Vapore. Maria Fratelli, tu l'hai presa in mano adesso.
Allora, io sono contentissima perché siamo riusciti a lavorare tutti insieme, l'area dello spettacolo, la direzione che si occupa di fabbrica e che così mi onoro di rappresentare.
Conoscendoti avrai dei progetti, questo qui è il primo, credo.
Questo qui il primo, è stato molto ambizioso perché i tempi erano serratissimi. Come ti ho detto, c'è stata la collaborazione di tutti, dalla direzione cultura all'assessorato, perché bisognava partire bene con una mostra bella, importante.
Ma sei riuscita a creare armonia, a mettere d'accordo i vari laboratori qui dentro, che invece, insomma, in passato c'erano anche, non dico difficoltà, ma qualche dissapore.
La mia soddisfazione l'ho avuta ieri, ho fatto le foto a tutti coloro che stavano lavorando e ho fotografato solo sorrisi. Vuol dire che anche col caldo c'è una grande voglia di partire, di fare cose belle insieme.
Senti, beh, e quest'idea del giardino, della natura, è tua o è un, diciamo, l'esito di un confronto collettivo?
Non voglio rubare la scena a chi ha pensato questo progetto, perché i concessionari hanno colto quelli che erano i grandi temi del momento, come sempre sa fare la grande arte contemporanea. Quindi i curatori hanno lavorato sui grandi temi che sono il corpo, nei confronti con la nuova dimensione digitale che ci stiamo dando e che ci stanno dando, e la relazione appunto con la natura, il giardino, che è la grande necessità che abbiamo sentito tutti dopo la pandemia, ma tutto questo correlato al macro tema, e tu sai che su questo invece sono molto sensibile per una storia pregressa, alla democrazia.
La democrazia, giusto. Allora, avete intuito che adesso la fabbrica del vapore è andata sotto l'assessorato alla cultura, perché prima erano i giovani, insomma, ha viaggiato sotto diversi ombrelli. Finalmente adesso è sotto la cultura, la nuova direttrice è Maria Fratelli. E ecco, vi devo dare una notizia, se avete delle piante andate in vacanza, potete portarle alla cattedrale, perché loro le innaffieranno, ovviamente finché lo spazio lo permette. E poi vi ricordo che questa sera alle 20 potete vedere ancora questa incantevole performance delle danzatrici bravissime di Ariella Vidac.
Too.
Lasciamo Sinéad O'Connor perché dobbiamo occuparci di una cosa che già conoscevamo già. Io sono sempre stata convinta, fin dall'università, che ansia e stress si possono curare al museo. Io lo so, però adesso c'è una conferma perché ci sono dei risultati di studi, un esperimento pilota per generare benessere. Insomma, noi siamo andati a curiosare e ne ho parlato con una docente dell'Università di Milano Bicocca e poi sentiremo anche una psicanalista che fa parte dell'associazione ARTAP attiva da tempo in quest'ambito. E allora voglio farveli sentire.
Annalisa Banzi del Centro Studi sulla storia del pensiero biomedico dell'Università di Milano Bicocca.
Buongiorno.
Buongiorno, ma allora l'ansia e lo stress si curano nei musei?
È quello che vogliamo cercare di fare ed è proprio l'idea di promuovere il benessere. Sappiamo che il patrimonio culturale dà molto aiuto alla nostra salute e quindi da qui l'idea di cercare di coniugare il mondo della cultura col mondo del benessere. Quindi,
ma com'è nata questo pensiero ai musei? Perché magari è più facile pensare a un bel giardino, a un bel paesaggio, alla montagna, ma perché l'arte? Perché i musei?
Ma ci sono diverse ricerche, ne cito una del 19, è stata fatta a Londra, è uno studio longitudinale, quindi che è durato 14 anni, dove hanno visto che ad esempio l'incidenza della mortalità è diminuita tantissimo nelle persone, cioè è molto bassa nelle persone che frequentano i musei, che fanno attività culturale. E quindi da lì, mentre scrivevo il libro The Brain Friendly Museum, ho detto ma allora cominciamo a lavorare sulle emozioni, che comunque collegano tutte le persone al museo, perché anche se non sai nulla del museo, però tu puoi avere delle emozioni quando guardi qualcosa. E allora il primo capitolo del libro è dedicato a quello e ho pensato, ok, siamo operativi, cominciamo a fare un progetto su questo tema. E da lì l'idea, guardando anche le ricerche scientifiche che erano state fatte, di coniugare proprio il museo al mondo del benessere.
Ma no, non stiamo parlando di arte terapia?
C'è anche l'arte terapia, ci sono diverse tecniche che ho pensato di provare, la mindfulness, l'arte terapia, le visual thinking strategies che nascono
in italiano
sarebbero le strategie, non lo traducono mai, comunque sarebbero le strategie del pensiero visivo, e che è un bellissimo modo di relazionarsi con gli oggetti, perché è basato su tre domande che all'apparenza sembrano molto semplici, in realtà creano un rapporto molto profondo con gli oggetti. Poi c'è un metodo totalmente nuovo che è basato proprio sugli stimoli della natura e su quelli del museo, quindi l'idea è di fare una parte della visita in museo e una parte della visita nella parte verde di questi musei in cui andremo a fare la sperimentazione, che sono il Museo di Storia Naturale e la Galleria di Arte Moderna, che tutti e due hanno questi bellissimi spazi verdi e sono quindi incorniciati da questi meravigliosi parchi.
Ma come la fate la sperimentazione?
E la sperimenta...
Avete già un progetto?
Sì, le persone che sono interessate, che sono curiose, possono partecipare, troveranno tutte le informazioni sulla pagina Facebook, dove devono cercare progetto ASBA e lì ci sono tutte le date in cui partecipare. Saranno gruppi da 10 persone e potranno scegliere di partecipare o alla sezione di mindfulness o a quella di arte terapia oppure a quella di visual thinking strategy, cioè decideranno loro. E quindi è un momento molto bello anche per scoprire qualcosa di nuovo.
Ok, la finalità di questa cosa?
La finalità di...
Tirerete le fila?
Sì, allora...
Sorta di indagine in pratica?
Sì, sappiamo già che la mindfulness di per sé, indipendentemente dai musei, ha un impatto molto positivo sulla nostra salute, perché è già stata testata a livello clinico, così anche l'arte terapia e via dicendo. Quindi l'idea è vedere nei musei come se questa parte si può addirittura potenziare, quindi raccoglieremo questi dati e vedremo quello che speriamo è che effettivamente ci sia un miglioramento ulteriore della salute delle persone.
Elisabetta Franciosi, dell'associazione ARTAP, lei è una psicanalista?
Psicanalista junghiana, e in questa situazione ci occupiamo dell'inclusione sociale attraverso l'arte.
Ecco, cosa vuol dire in parole semplici?
Parole semplici è che noi attiviamo con lo spettatore, il fruitore nei musei.
Quando dice noi intende l'associazione ARTAP,
sì,
no?
L'associazione ARTAP è un'associazione di volontari che ha una hip-hop, come diciamo noi, che è fatta da facilitatori arte salute, che sono dei pazienti attraversati da disagio mentale dei territori della città di Milano, esperti di arte e psicanalisti. Noi attiviamo un campo relazionale quando ci si riesce, perché l'arte produce questa possibilità, e oscilliamo fra la competenza storica, artistica, competente, e la possibilità di proiezioni multiple, identificazioni con la postura, qualora avessimo un figurativo, oppure con il gesto dell'artista, qualora abbiamo una dimensione contemporanea, e si attivano dei campi relazionali di emozioni, stati somatopsichici, che portano a un'inclusione della mente. Noi diciamo, che cosa vuol dire includere nella mente? Vuol dire...
Mi faccia un esempio pratico.
Benissimo, l'esempio pratico
a chi è rivolta intanto?
Può essere rivolta a cittadini, noi diciamo maggiorenni.
Quindi non a persone che hanno un disagio, a tutti?
A tutti. Noi abbiamo anche la piccola presunzione di poterci anche sintonizzare con la tipologia del gruppo. In genere vengono gruppi che chiedono addirittura una formazione. Allora, noi abbiamo fatto delle formazioni per esempio per le ragazze esperte d'arte delle Gallerie d'Italia, oppure viene un gruppo che è una piccola equipe che si occupa di inclusione dei migranti, oppure viene il cittadino. Allora, su questo noi utilizziamo in genere un approfondimento d'opera su due o tre opere. Abbiamo lavorato in tanti musei di Milano, in particolare negli ultimi anni alle Gallerie d'Italia che ci ospita. Utilizziamo due opere in genere, una figurativa e una no, e riusciamo a far sentire come i nostri facilitatori arte e salute, che sono dei pazienti che sono molto competenti in arte, approfondiscono la storia in modo competente dell'autore, dell'opera, della corrente di pensiero, e noi insieme a loro attiviamo poi una proiezione di campo, si dice in questo modo, che è quella dimensione relazionale che fa sì che noi possiamo mettere insieme con il gruppo stesso, se ce la facciamo, le nostre emozioni, i nostri ricordi. Allora, se noi per esempio prendiamo i due Foscari, i due Foscari noi li abbiamo fatti di Hayez e tutto questo. Sì. Noi lo facciamo con tutta la storia di Hayez, fatta in modo competente, l'opera, che cosa è, dove si colloca, in quale dimensione, e poi cominciamo a vedere le posture. Questa è una dimensione abbastanza semplice, perché le posture sono di tipo teatrale e quindi ci danno la possibilità, con le emozioni che i volti rappresentano, Hayez precisissimo nelle sue dimensioni emozionali, facciamo identificare i soggetti che vogliono, che si prestano, attraverso questa identificazione con la postura, e le emozioni che vengono fuori sono incredibili.
Che cosa si ottiene?
Ecco, bravissima, ottima domanda, perché l'inclusione vuol dire riuscire a vedere la stessa dimensione, la stessa opera, da vertici diversi, e questo è stare nella complessità. Noi in questo momento storico abbiamo bisogno di provare a stare nelle complessità e non cadere in riduzionismi molto pericolosi, perché il riduzionismo ci rende rigidi, rende la nostra psiche, la nostra mente sicura, ma di poche cose, e quindi abbiamo l'ansia e abbiamo l'incapacità di comprendere l'alterità. L'alterità prima dentro di noi, quello che noi di noi non sappiamo, e quello, e l'alterità è l'altro che mi dice cose di cui io non avevo percezione. L'arte è molto duttile in questo.
Quindi il risultato è che mi rinforza nei confronti della vita, delle relazioni, sì, dei rapporti.
Sento un benessere, esco dalla mia comfort zone, e posso permettermi quell'oscillazione che gli psicanalisti dicono che è il perturbante, che altri dicono bottom up, top down, le varie dimensioni che noi abbiamo e studiamo, con la capacità di poter stare nella complessità.
Io non so voi, ma io sono letteralmente affascinata da questi approcci e da questi progetti, da questi esperimenti. Allora, se lo siete anche voi e volete interessarvi o partecipare, dovete andare in Facebook, in Progetto ASBA, oppure cercare l'associazione ArtUp in internet. Vado veloce perché devo ancora raccontarvi tante cose a proposito di musei, così vi andate a curare l'ansia e buttate la pillola. Allora, c'è un percorso espositivo al MIT, sapete che è il MIT Digital Culture Center, che è a Porta Venezia, Italian Digital Art Experience è intitolato ed è curato da Stefano Feike ed è la prima volta in Italia che viene proposta una mostra antologica di progetti digitali. Si trovano video, videomapping, light art, opere immersive, sono prodotti in Italia e raccolti in un progetto itinerante commissionato, pensate, dal Ministero degli Affari Esteri, quindi dalla Farnesina, e dalla cooperazione internazionale. Perché? Per valorizzare gli studi creativi italiani, ritenuti particolarmente bravi e interessanti. Allora, sentiamo Stefano Feike, che, come vi dicevo, ha curato questa mostra, che poi si può vedere fino al 31 di agosto.
Grazie a internet e ai festival, perché poi spesso lavoriamo o siamo invitati ai festival internazionali da più di 10 anni a partecipare, quindi ci sono diversi contest di videomapping a livello mondiale. Ora ci sono diversi luoghi che fanno arte immersiva, molti dei quali abbiamo contribuito a creare, tipo Lipsia, eccetera, eccetera. Per cui che cosa fanno loro? Fanno dei festival, tipo il Brad Festival, che è il nostro partner, E quindi gli diciamo a loro: chi ha invitato quest'anno? C'è qualche italiano? Hai visto qualcosa di interessante? Fanno le call, c'è qualcuno che ha proposto qualche lavoro interessante, eccetera, eccetera. Allora in quel modo lì ti conosci. È come andare al Festival di Sanremo banalmente e vedi il nuovo artista. Invece in questo caso il nostro immaginario sono i Festival della Luce, che ci sono in giro per il mondo, ormai ogni città c'ha il suo Festival della Luce. Prima citavo Lione. Il Fête des Lumières di Lione è il più importante festival della luce del mondo, è proprio, lo fanno da 30 anni, c'è un investimento incredibile della città, portano più di 1 milione di persone in 3 giorni, quasi non puoi nemmeno fermarti a vedere le installazioni, ti fanno camminare perché c'è anche troppa gente, poi ora con la pandemia, vabbè, ma insomma. Però in quel festival lì, io sono 10 anni che mi invitano, non ho mai avuto tempo, perché a Natale di solito facciamo, noi per dire, io a Firenze faccio Ponte Vecchio, le altre chiese, poi
abbiamo... A Firenze?
Io sto a Firenze, sì, sì. Io parto, io sono del Lago di Como.
Ma adesso mi deve spiegare, ecco, com'è nata l'idea di fare una mostra di videoartisti italiani?
Esatto, allora intanto diciamo che non sono proprio video artisti, perché noi riferiamo il video artista agli anni 80 e 90, quelli che erano legati, diciamo, alla video arte, come Bill Viola, eccetera, eccetera, nastri magnetici.
Studio Azzurro.
Studio Azzurro era già più digitale,
più
diciamo.
Era
già
più vicino. Questa è arte digitale.
Esatto, per quale motivo? Questa è una generazione che ha iniziato a lavorare con gli strumenti che sono nati dagli anni 90 in avanti. I programmi di computer grafica, quindi generare l'arte con il computer, dentro il computer, e quindi generarla come strumento lì dentro, è una cosa che prima del 90 non c'era. Prima c'erano i nastri, le telecamere, le bobine, Bill Viola e quella roba lì, diciamo, telecamere, anche telecamere e videocamere che girano magari 1000 fotogrammi.
Invece cosa usano?
Loro usano solo computer, è tutto computer grafica. Poi chiaramente quello che tu generi in computer grafica, quindi loro sono proprio dei nativi, loro anch'io, dei nativi digitali, cioè artisti che generano le cose con il computer. Ma la differenza rispetto a, diciamo, che all'arte immersiva che si fa ora anche per la realtà virtuale, quella dei caschi, loro poi però creano ambienti che sono però più installazioni ambiente, come può
immersivi.
Immersivi, esattamente. Immersivi vuol dire che tu sei, allora, due cose. Uno, sei immerso nella luce. Quindi la proiezione, quindi la video la tua computer grafica sono pixel che entrano, che dal computer vengono mandati in un videoproiettore, e il videoproiettore proietta attraverso la luce queste immagini. Quindi è stanze buie, quindi c'è anche un pochino, anche tutta questa cosa, un pochino di entrare, come dire, di immergerti anche, perché entri in uno spazio buio e poi con le proiezioni ti danno luce. Quindi come...
Sono anche proiezioni sulle case, sugli edifici.
Esattamente. Quella
Studio
è una...
Azzurro l'aveva fatto anche anni fa.
Sì, certo, non solo. Diciamo che noi abbiamo veramente gli specialisti del videomapping, qui abbiamo chiamato gli specialisti del videomapping italiani, quelli che vincono, nessuno li conosce in Italia, vincono premi a livello internazionale. Cioè Michele Puceddu, che è un ragazzo che vive a Cagliari, che nessuno fino a 3 anni fa conosceva, ha vinto il più importante festival di videomapping del mondo, che è l'IMAP di Bucarest. Capito?
Dove?
A Bucarest. Capito? Loro hanno... è una soddisfazione. un ragazzo che qui non era conosciuto.
Per quello che il Ministero degli Esteri si è impegnato su questo ambito.
È andata così, ti spiego. Allora, ma avevano chiamato perché loro volevano fare un evento, come molti, perché i videomapping poi si vedono, si usano anche a livello commerciale, no? Ormai si usano queste tecnologie anche per, come dire, banalmente pubblicizzare qualunque cosa, o anche fare un prodotto, un lancio di prodotto, eccetera, eccetera. Allora, che cosa mi dice il Ministero? Vogliamo proiettare sulla Farnesina. La prima cosa è quanto costa, come se quello fosse il problema. Allora gli ho spiegato, non è un problema di che
costa tanto.
Non poco, però nemmeno troppo. È come un grande concerto, è come un concerto, è come fare un palco da concerto. Devi mettere luci, cioè non è che è tutto leggero, ci sono proiettori, torrette, sicurezza, insomma c'è tecnologia, quindi ci sono molti operai che lavorano dietro a uno spettacolo del genere. Però diciamo non è eccessivamente costoso, non è tanto un problema di costo, il problema è questo. Loro sono arrivati, il loro problema era spendere poco per una proiezione. Io gli ho spiegato che se il progetto era interessante i soldi me ne avrebbero dati 10 volte, perché il problema non è buttare dei soldi per fare wow 10 minuti e tutto bene. Il problema è creare una struttura tale per cui un progetto che tu fai nascere lì a Milano, a Roma per una notte, per una proiezione di un weekend, lo devi far diventare un progetto che per i prossimi 10 anni porta avanti una cultura. Cioè, vai
io volevo chiedere, ma
quello.
Si tratta di divertimento, decorazione o c'è un contenuto?
No, il contenuto è incredibile. Allora, intanto sopra c'è una stanza dove io spiego da dove veniamo noi. Faccio partire addirittura la ricerca di mettere la persona al centro del quadro ai futuristi. C'è una citazione del manifesto tecnico della pittura futurista che dice: gli uomini abituati alla penombra si apriranno alle più grandi radiose visioni di luce. Se vedete anche questo logo... 10, ma se pensi all'esaltazione della luce elettrica che ha fatto Giacomo Balla...
Balla, sì, è
ma
vero.
Scusami, il lampione di Balla non è quella roba che poi tu vedi lì proiettata, solo che lui l'ha fatta su tela perché non aveva la possibilità di fare... C'è stato...
È interessante perché Stefano Fake fa riferimento, avete sentito, a Giacomo Balla, anche a Fontana, agli ambienti di Fontana. È interessante questa mostra e, come vi dicevo prima, è la prima volta in Italia che viene proposta una mostra antologica di progetti digitali, videomapping, light art, opere immersive, fino al 31 di agosto al MIT Digital Culture Center di Milano, che è in Viale Vittorio Veneto al 2, Porta Venezia. E sappiamo che questo tipo di arte ha grandi estimatori. Allora, io ho pochi minuti, una manciata di minuti, e vorrei andare a Bergamo. Perché? Perché per il quinto anno consecutivo la GAMEC, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, torna ad abitare la prestigiosa sede di Palazzo della Ragione, a Città Alta, la città antica, con una nuova mostra firmata Henri Sala, il celebre artista di origine albanese, e parte da una delle sue più recenti installazioni, l'audiovisivo Time No Longer, e attiva un intenso dialogo con questa sala stupenda, la Sala delle Capriate. Allora c'è questa grande installazione, un grande video di Henri Sala che gioca con delle luci che si illuminano, si spengono, colorate, e illuminano anche gli affreschi bellissimi delle pareti della Sala delle Capriate. Ma voglio farvi sentire Lorenzo Giusti, che è il direttore della GAMEC, che ha curato questa mostra.
Questo film, che è ipnotico, che è stato interamente prodotto con una tecnica al computer, cioè la telecamera è virtuale, non c'è una videocamera che ha filmato il muoversi, ruotare di questo giradischi, ma è tutto realizzato.
Ma il tema qual è?
Il film si basa su, appunto, due storie che si intrecciano, che vengono raccontate dalla colonna sonora del film stesso. Quella di Olivier Messiaen, che ha realizzato questo quartetto per la fine del tempo nei suoi giorni di prigionia a Görlitz, lui era stato catturato dall'esercito tedesco a Verdun e fatto prigioniero. In prigione realizza questa, che è la più nota composizione mai realizzata in un contesto di prigionia, e la esegue all'interno della prigione stessa con altri commilitoni, con altri prigionieri, per un pubblico di sole guardie e prigionieri. Quindi in un contesto assolutamente chiuso, difficoltà, di precarietà, e in un contesto più ampio, bellico, quindi di guerra. Questo crea anche un ponte, diciamo, con la situazione attuale, e molti hanno poi interpretato anche questa scelta in funzione della nuova realtà che stiamo vivendo e rivivendo. In realtà, devo confessarvi, la scelta di questo progetto precede lo scoppio della guerra in Ucraina, però con l'arte funziona sempre così, si creano sempre nuovi rivoli, nuove strade, nuovi sentieri da percorrere. Quindi
sì, anche perché quella delle guerre è un po' una costante, quindi
esatto. Ritorniamo sempre, ahimè, sui nostri passi che dimentichiamo di aver percorso. L'altra storia è quella di Ron McNair, che è il primo astronauta nero afroamericano ad aver raggiunto lo spazio. Oltre che astronauta, questa persona era anche un sassofonista di alto livello, semiprofessionista ma grande esecutore. E quello che avrebbe voluto fare McNair era di registrare per la prima volta nella storia una composizione musicale per sassofono scritta da lui nello spazio. E questo sarebbe dovuto accadere nel 1986 se la spedizione dello shuttle a cui, ahimè, Ronald McNair prese parte non fosse fallita. Lo shuttle esplose dopo pochi centinaia di metri dalla partenza e lì finì l'avventura di quella missione. Lui è morto, ma è morta anche la storia che Henry Sala recupera e racconta attraverso questo lavoro. Questa meravigliosa colonna sonora dove si intrecciano il clarinetto del quartetto per la fine del tempo con il sassofono della composizione di McNair.
Ecco, quello di cui ha parlato il direttore della GAMEC, Lorenzo Giusti, è a Palazzo della Ragione a Bergamo Alta, in Sala delle Capriate. Invece, più giù alla GAMEC, c'è la mostra di Christian Frosi. Christian Frosi, nato a Milano nel 73, e questa mostra, intitolata La stanza vuota, è curata da Nicola Ricciardi. È la prima esposizione di tipo museale del suo lavoro alla GAMEC di Bergamo e presenta oltre 30 opere realizzate in poco più di 10 anni. Sono alcuni lavori diventati iconici, come La nuvola di schiuma, prodotta per la prima personale a Milano nel 2003, e altri lavori meno conosciuti, ma tutti ruotano intorno ai temi della precarietà, della fuggevolezza, dell'evanescenza. Si tratta per lo più di installazioni. L'inizio del percorso di questo artista coincide con la fine degli suoi studi a Brera, ed era il 1999. Poi, a partire dal 2012, decide, anche se non c'è un momento preciso, però Christian Frosi decide di smettere di essere un artista e sceglie di non produrre più, di sottrarsi dal mondo dell'arte, e lentamente si rende irreperibile. Allora, questa mostra è come se volesse far luce sul suo lavoro, perché non venga dimenticato, perché ricordiamoci che nei primi anni del 2000 era uno degli artisti più apprezzati. Nicola Ricciardi ha curato la mostra.
Ma dov'è Christian Frosi adesso? Cosa sta facendo?
Christian Frosi adesso lo immagino a casa, in questo momento.
In Italia, dove? Dove lo pensiamo? A Milano?
Lo pensiamo, no, a Peschiera Borromeo, per essere più precisi. Christian ha lasciato il campo dell'arte e ne ha trovato un altro, secondo me abbastanza nelle sue corde. Lui infatti adesso lavora come operatore sociosanitario e devo dire che nei suoi ultimi lavori si vede molto questa dimensione molto, molto umana, molto sociale. Evidentemente ha trovato la strada giusta e migliore per incanalare quelle energie.
Quindi non ha lasciato l'arte perché la ritenesse una modalità espressiva inutile? Perché l'ha lasciata? È interessante.
Una risposta definitiva non c'è, non abbiamo neanche cercato di darcela. Noi non volevamo trovare un motivo del suo abbandono, ma raccontare una storia, una vicenda umana, e che come tutte le vicende umane ha tanto anche di non detto, di non espresso. Ognuno è libero di trarre un po' le sue conclusioni. Dal mio punto di vista sono tante le ragioni per cui immagino lui abbia sentito di dover creare un distacco.
Una crisi esistenziale.
Anche, probabilmente più che altro un'incapacità di riuscire a mantenere quella leggerezza che aveva sempre caratterizzato il suo lavoro dalle origini, che a un certo punto...
Christian Frosi, La stanza vuota, alla Gamec di Bergamo, e Henri Sala, Transfigured, a Palazzo della Ragione, sempre a Bergamo. Vorrei chiudere con una segnalazione che riguarda lunedì e martedì prossimi, l'11 e il 12, dalle 19 all'una di notte. Di cosa si tratta? Milano Remap Summer Festival avrà luogo all'Hangar Bicocca. È la prima edizione di un festival. Protagoniste sono Archive, Sprint e Standards. Ciascuna realtà è stata coinvolta a curare un programma nel corso delle due serate e sarà un mix di proiezioni, musica, arti performative, video, editoria, grafica e molto altro. Insomma, tanti linguaggi creativi. E il festival è parte di un percorso di ricerca realizzato col sostegno di Fondazione Cariplo da Pirelli Hangar Bicocca e dall'Università degli Studi Milano Bicocca. Milano Remapped si pone l'obiettivo di mappare e dialogare con le tantissime realtà indipendenti che animano il tessuto culturale milanese, generando anche occasioni di dialogo con istituzioni come Pirelli Hangar Bicocca. E i girasoli finisce qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci, vi do appuntamento a sabato prossimo, sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30. Ciao a tutti e buone mostre. Di solito c'è anche l'aria condizionata nei musei, per cui si sta belli freschi.